Questa puntata di Tecnica Arcana Telegrafica è trasmessa sperimentalmente in stereo sui lettori MP3 già raggiunti da questo servizio. Salve, io sono Carlo e questa è la quarta puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, come avete sentito dall'introduzione, in stereo. In stereo essenzialmente per fare un po' di esperimenti, ho cambiato un po' di cose qui nel processo di registrazione. Principalmente ho sostituito la scheda sonora, disabilitando quella presente sulla scheda madre che era molto rumorosa e inserendo una scheda PCI di buon livello che avevo su un altro computer ed era decisamente inutilizzata. Inoltre ho dedicato un paio di serate a comprendere meglio il funzionamento di Audacity. Audacity è il programma open source multipiattaforma utilizzato da molti podcaster per registrare le loro trasmissioni, me compreso, che è facile da utilizzare senz'altro, però se consideriamo tutti gli effetti che possono essere applicati al suono per migliorarne le caratteristiche, conta un numero talmente elevato di variabili che è impossibile improvvisarsi in ingegneri del suono e quindi bisogna dedicare un po' di tempo a scoprirne le funzionalità e adattarla alla propria voce. Quindi spero che questo episodio sia di qualità più elevata rispetto agli altri, spero che questo cambiamento sia già udibile indipendentemente dal fatto che appunto ho provato anche a lasciarlo in stereofonia. La cosa più importante è che sono riuscito a stabilire una procedura di elaborazione del suono che sembra portare a discreti risultati in ogni condizione del parlato, quindi sia che registro di giorno sia che registro di sera, dovendo magari tenere la voce un po' più bassa. Quindi mi auguro che le prossime puntate di Tecnica Arcana avranno tutte una qualità audio più costante fra una puntata e l'altra. Ovviamente non avendo potere sul traffico e sul rumore dei vicini, ci saranno senz'altro puntate con un po' di rumore indesiderato. Non credo che le prossime puntate saranno ancora in stereo, questo era proprio un esperimento, diciamo, il voler togliersi la voglia di provarci, ma ritengo che questo podcast abbia un contributo dalla parte musicale veramente minimo e quindi al limite alzerò un pochettino il bitrate se lo riterrò opportuno per migliorare ancora la qualità, ma ho intenzione di, almeno come idea, di tornare al segnale mono. Se volete dirmi la vostra opinione a riguardo, potete sempre farlo scrivendo a tecnicarcana@gmail.com. Cercherò di tenere anche questa puntata più corta possibile, anche per riprenderci dall'episodio lungo in due parti sulle console. Ed è proprio a riguardo all'episodio della guerra delle console che devo fare il primo errata corrige di questo podcast. Prima o poi doveva succedere che sbagliassi nel raccontarvi qualcosa, ed effettivamente è capitato nella prima parte del secondo episodio di Tecnica Arcana mensile. L'errore in questione riguarda il processore Xenon di Xbox 360, che contrariamente a quanto credevo e a quanto vi ho detto, è un processore anch'esso incapace di eseguire le istruzioni out of order. Quindi questo lo rende piuttosto simile al PPE del processore Cell, del quale abbiamo già discusso. La differenza rimane sempre la stessa, che rimane comunque un processore dall'architettura abbastanza tradizionale, ovvero un multicore, contrariamente al processore Cell, che ha un'architettura che personalmente vedo più simile a una elaborazione distribuita. Magari qualcuno di voi ha proprio in questo momento qualche programmino tipo SETI at Home che esegue una elaborazione molto simile a quella eseguita dal Cell, quindi un processore centrale che condivide le informazioni con piccole unità elaborative che sono gli SPE nel caso del SEL o il vostro client per SETI at home sul vostro computer, queste unità elaborative elaborano i dati e li rispediscono al laboratorio centrale, che è questo PPE. Quindi cosa cambia dai discorsi fatti? Cambia qualcosina, ma in realtà non molto, perché anche Xbox 360 avrà bisogno di un compilatore ottimizzato, in quanto si delega nuovamente al compilatore, come nel caso del Cell Processor, l'ottimizzazione del codice per massimizzare il passaggio delle istruzioni nelle pipeline e quindi minimizzare i tempi di attesa. Quindi, se non è vero in senso strettamente proprio, diciamo, che Xbox 360 sarà meno sensibile alla qualità del compilatore, c'è però da dire che il resto dell'architettura di Xenon è molto più tradizionale rispetto a quella di Cell, quindi è molto più probabile che un compilatore ben scritto uscirà prima rispetto a quello per Cell. E ancora una nota: il compilatore per Xenon è ovviamente di produzione Microsoft, e Microsoft conta fra gli sviluppatori che si occupano proprio della parte dei compilatori alcuni nomi storici dell'informatica mondiale, quindi ha un nutrito stuolo di persone estremamente competenti nell'ambito dei compilatori. Quindi, nonostante ovviamente io non abbia avuto modo di provarlo, credo che il compilatore per Xenon sia un ottimo compilatore. Quello per Cell, essendo un'architettura che comunque rimane completamente differente da ciò che si è visto finora, magari ci vorrà un po' di tempo. Quindi diciamo che le conclusioni che si possono trarre sono all'incirca le stesse, se non appunto il fatto che anche Microsoft all'inizio potrebbe soffrire leggermente per un compilatore non ottimale. E mi sembrava doveroso, appena me ne sono accorto, riferirvelo immediatamente. Mi scuso con tutti gli ascoltatori del podcast e invito, se aveste segnalato a qualcuno appassionato di console lo scaricamento di quelle due puntate, di riferirgli anche questa correzione, come ripeto, dal mio punto di vista assolutamente doverosa, assolutamente dovuta. Per farmi perdonare, metterò sul sito di Tecnica Arcana, relativo a questa puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, un link a un interessante articolo tratto dal sito Ars Technica, che tratta appunto l'architettura in maniera estremamente dettagliata del processore Xenon di Xbox 360. È un articolo molto tecnico, immagino non facile per chi è a digiuno di architetture di microprocessori, tuttavia, insomma, se c'è qualcosa che è oscuro potete sempre scrivervi una mail, se sarò in grado sarò ben felice di aiutarvi, magari segnalandovi qualche link più introduttivo. Va bene, scusandomi ancora per l'inconveniente, passiamo all'argomento che dà il titolo a questa puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, ovvero Mindown, un nome che non dirà molto ai più. Ho preso spunto per questo episodio ancora una volta da un articolo di Punto Informatico, noto quotidiano online di notizie provenienti da internet, e che ha scritto, mentre io lavoravo all'episodio sul mondo delle console, un articolo su questo Mindown, che è un negozio online per la vendita della musica, insomma l'ennesimo anti-iTunes, come Punto Informatico titola. L'interesse era per una collaborazione con Mandriva, la distribuzione nata dalla fusione di Mandrake con Connectiva, per poter allegare in ogni distribuzione Linux il client per accedere a questo negozio di vendita di musica online. Ecco, che cos'ha di diverso rispetto ad esempio Songbird, del quale abbiamo parlato qualche puntata fa? Come concetto di base è molto più simile a iTunes di Apple, ovvero è un client open source e disponibile per tutte le piattaforme, che permette di collegarsi a questo sito per l'acquisto di musica online. L'idea sembra che nasca proprio dall'impossibilità per gli utenti Linux di poter acquistare musica online, dal momento che il client iTunes è disponibile solo per Windows e macOS X. Però possiamo dire che le similitudini con iTunes finiscono qui, finiscono col fatto di potersi collegare a un solo negozio online, perché tutto il modello di Apple è stravolto Infatti, questo negozio utilizza una filosofia diversa praticamente in tutti gli altri settori, a cominciare ad esempio dal formato. I formati sono open source e sono Log4bis, che è uno dei migliori formati di audio compresso, senz'altro assai superiore come resa e qualità al vetusto MP3, ma è interessante la presenza di FLAC, del quale avevo già parlato perché è supportato anche da Songbird. È un formato senza perdita di qualità, ovvero lossless, vuol dire che il suono non si degrada neppure impercettibilmente nel passaggio fra il supporto digitale, che può essere un CD da quale è tratto il brano, al supporto compresso. Ovviamente i fattori di compressione sono molto minori, un intero CD compresso con FLAC può variare a seconda del tipo di musica da 200-300 megabyte, quindi rimane abbastanza grande, però è un formato interessante anche perché comincia a diffondersi sui lettori di MP3 anche portatili dotati di disco rigido. Ovviamente aumentando la capacità dei dischi rigidi e diventando questi sempre più piccoli, i puristi del suono che magari storcevano il naso davanti a un MP3 con questo formato possono avere la stessa qualità del CD in uno spazio comunque minore rispetto a una trasposizione in formato assolutamente non compresso come può essere il Wave di Windows. Questo sembra aver avvicinato anche gli audiofili più esigenti al mercato dell'audio digitale, tanto che esiste ed è stato prodotto da poco tempo uno stupendo Macintosh MS300, e attenzione, per Macintosh non mi riferisco al computer della Apple, ma a una storica e prestigiosa industria di hi-fi di livello decisamente elevato. E questo prodotto, che si propone come un server per i contenuti audio, ovviamente dotato di una sezione di conversione analogico-digitale e viceversa di primo ordine, e monta proprio un hard disk da 300 GB, e oltre a proporre per chi proprio lo volesse il sistema di compressione MP3, ma dubito che qualcuno che acquisti questa macchina possa utilizzarla poi per gli MP3, un sistema di compressione lossless che, guarda caso, è proprio il FLAC. Quindi questo FLAC sta avendo proprio un buon successo, è un formato emergente nel panorama della musica digitale da tenere ben d'occhio. Inoltre, la possibilità di poter acquistare brani lossless elimina qualsiasi discorso sulla qualità del brano acquistato, perché è indistinguibile dal CD, proprio da una scansione binaria non sarebbe possibile evidenziarne differenze. E questo Mindown è l'unico negozio che lo permette di fare, perché sia iTunes che Napster non permettono l'acquisto di brani lossless. Questo nonostante sia Microsoft che Apple abbiano i loro formati lossless in iTunes e in Windows Media Player. Altra differenza è la modalità di pagamento, ovvero non si paga alla canzone, ma si paga a minuti relativi al tipo di compressione scelta. Per farvi un esempio, le FAC parlano di 99 centesimi per 10 minuti di compressione in Og4bis, quindi di ottima qualità ma con perdita, e di $1.24 per 10 minuti di audio con compressione FLAC, quindi senza perdita, $6.90 per un album intero con perdita con Og4bis e $8.99 per un album con FLAC, quindi prezzi un pochettino più economici di quelli dell'iTunes Music Store, ma considerando anche il tipo di musica che si può trovare su questo sito, insomma, neanche di tanto. Un'altra questione importante è che, come dichiarato sempre nelle FAQ, i brani che si acquistano sono totalmente privi di Digital Rights Management, quindi possono essere copiati in assoluta libertà, almeno dal punto di vista tecnico, ovviamente non dal punto di vista della licenza, non sono brani Creative Commons. E secondo questa FAQ, Il motivo che permette di dare questa libertà al principio sarebbe che la gente che paga per ottenere qualcosa poi non la dà via facilmente, proprio per il fatto che l'ha pagata. Beh, se questo fosse vero, i circuiti peer-to-peer sarebbero privi di qualunque forma di pirateria, e quindi tutto il clamore che si sta facendo su questo argomento sarebbe immotivato. Quindi questa premessa sinceramente non mi sembra stia molto in piedi. Più che altro il fatto di aver scelto di non utilizzare alcuna forma di DRM, da una parte tiene lontane le major, che non vogliono che i loro album possano essere copiati facilmente, quindi difficilmente troverete le grosse star della musica italiana o internazionale su questo sito. D'altro canto, con la musica Creative Commons sembra anche un po' ridondante come sistema per la promozione delle nuove band. Voglio dire, io la vedo questo prodotto come destinato a un target di gruppi o di cantanti che non sono così giovani, diciamo, da rilasciare i loro brani sotto Creative Commons, e però non sono ancora così noti da avere grossi contratti con le major. Quindi per gruppi abbastanza piccoli, comunque indipendenti, che vogliono però insomma avere un ritorno economico dal loro lavoro. Insomma, mi sembra che la tipologia di artisti al quale il programma è dedicato, almeno secondo le mie speculazioni, sia un pochino ristretta. Ecco, diciamo, da una parte spingono gli artisti già affermati, dagli altri quelli che vogliono farsi conoscere col Creative Commons. Oltretutto, appunto, la qualità della musica Creative Commons è talmente alta che insomma il divario fra l'artista indipendente che rilascia i suoi brani in Creative Commons e quello che li potrebbe mettere ad esempio su Mindown potrebbe essere molto molto sottile. Quindi vediamo, a me piace tutto ciò che permette di aumentare la libertà di scelta del cliente, quindi speriamo che anche questo sistema in qualche modo possa prendere piede, ricordando anche che appunto il suo target è quello di permettere di acquistare agli utenti Linux musica online, che senz'altro è lodevole. Speriamo che quando Songbird sarà più maturo sia possibile anche da Songbird, quindi da questa interfaccia unificata, questo browser multimediale per il web, poter accedere a questo negozio online. A proposito di Songbird, è uscita qualche settimana fa la versione 0.1.1, quindi un aggiornamento che purtroppo è tecnico e non funzionale, aggiunge solo il supporto a un paio di formati, fra cui il FLAC oltretutto, e visto che l'ho provato vi posso dire che la situazione per quanto riguarda i podcast è sempre la stessa, quindi non tutte le considerazioni già fatte si sono ancora valide. Oltretutto si evince dal blog di Songbird Nest, che è il sito ufficiale del programma, che la versione 0.2, quella che permetterà anche agli utenti Macintosh e Linux di provare questo programma, ha avuto qualche ritardo. Quindi per una versione veramente multipiattaforma sarà necessario aspettare ancora un po'. Ecco, concludendo questo episodio, non posso esimermi dal salutare e ringraziare il doc di Rockcast Italia, un podcast completamente dedicato alla diffusione di musica rock PodSafe, quindi rilasciata sotto licenza Creative Commons, che nell'episodio 37 ha fatto una generosissima recensione di questo podcast. Rockcast Italia è un podcast dalla eccezionale qualità audio, contrariamente a questo, anche se appunto piano piano si cerca di migliorare. Propone brani rock scelti con ottima cura e oltretutto spaziando in maniera molto uniforme fra i sottogeneri, quindi passando da magari da un rock acustico più tradizionale fino al rock più duro, e quindi permettendo a un'ampia tipologia di pubblico di poterlo apprezzare. Io l'avevo appena iniziato ad ascoltare, poi ho visto alcune visite provenienti dal suo sito, ho scoperto la recensione, ho scoperto che oltretutto il doc è ligure come me, e quindi non posso che invitarvi, se vi piace il rock, a ascoltare e visitare www.rockcastitalia.com. Oltretutto l'autore e conduttore porta avanti un discorso molto interessante di promozione del concetto di musica PodSafe, che è oltretutto uno strumento molto interessante per le giovani band, per far conoscere la loro musica, e probabilmente è ancora poco noto in Italia. Quindi più le licenze Creative Commons si diffondono e più noi ascoltatori avremo ottima musica per i nostri lettori MP3 e più i giovani artisti avranno possibilità di farsi conoscere. Quindi un saluto al Doc e un ringraziamento. Così come ringrazio tutti voi che avete ascoltato questa puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, scusandomi ancora per l'errore dell'episodio sulla guerra delle console, vi do appuntamento al prossimo podcast e vi ricordo come di consueto che potete fare riferimento per tutti i link citati in questo podcast al sito www.deflord.it/tecnicarcanapodcast, scrivermi a tecnicarcana@gmail.com e scaricare la musica che sentite di sottofondo, che è Mortisia Dance dei Nightshade, dal sito music.podshow.com. Arrivederci!